Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam e questa sera in studio Silvia Terribili. Stasera parleremo di temi di attualità, quindi dando i fatti, le notizie e poi con un commento.
Di me te, carattere in me.
questa era Daniela Pes nel brano che si intitola Carme. Daniela Pes canta in sardo e infatti parliamo ora di Sardegna. Da decine di anni mi occupo di tematiche ambientali e in particolare di inquinamento, ma anche di alternative, di energie pulite, rinnovabili, sicuramente il sole. Credo molto nei pannelli fotovoltaici, applicati però su piccola scala, per rendere abitazioni e uffici sempre più indipendenti dalle forniture della rete. Credo però che la ricerca dovrebbe andare sempre più verso la produzione di pannelli sempre più ecosostenibili, che contengano meno materiali non riciclabili e che abbiano una durata sempre più lunga. Questo per ridurre al massimo l'impatto della produzione dei pannelli stessi sull'ambiente. Mi chiedo perché non si investa di più per produrre impianti fotovoltaici sempre più verdi, veramente verdi. Anche il vento può e deve essere sfruttato, ma su piccola scala e con materiali non tossici. Non sono d'accordo sulla costruzione di mega parchi eolici con grave impatto ambientale, che spesso devono servire per alimentare mega centri dati che divorano energia. E sicuramente non è accettabile che il territorio sardo venga devastato per fornire energia ai grandi consumatori del continente. L'energia deve restare nei luoghi dove è stata prodotta. L'energia rinnovabile deve restare nei luoghi dove è stata prodotta. Ascoltiamo l'appello di Pino Cabras di Democrazia Sovrana e Popolare contro i piani massicci di produzione eolica in Sardegna, contro il volere della popolazione.
Sono davanti alla Basilica di Santa Trinità di Saccargia, si trova vicino a Sassari, esattamente in una campagna del comune di Codrongianos, ed è uno dei monumenti più significativi del romanico pisano che ha punteggiato il Medioevo. In particolare questa costruzione è stata realizzata e terminata nel XII secolo. È stata una bellissima presenza questa per tanti secoli, come tante altre presenze paesaggistiche che danno valore a una comunità. Tutto questo ora è minacciato perché la Sardegna è soggetta a un attacco quasi di tipo militare, perché si tratta esattamente di un'occupazione territoriale fatta con mezzi logistici soverchianti, mirante a fare una produzione energetica di cosiddette energie rinnovabili, dico cosiddette perché in questi termini si tratta di una compromissione del territorio, in forme esagerate, perché in Sardegna si prevede di valutare progetti che complessivamente potrebbero produrre 58 gigawatt di potenza installata. Magari saranno di meno, ma si tratta comunque di qualcosa che è 40 volte di quello che si sta progettando in Lombardia o in tante altre regioni. C'è qualcosa di assolutamente esagerato in questa misura ed è un assalto che sta trovando una azione di resistenza da parte delle popolazioni della Sardegna, da parte anche di molte istituzioni locali. È una battaglia che non si può perdere, perché il rischio è la compromissione definitiva di valori territoriali e paesaggistici che ci sono da secoli, anzi da millenni, perché tutta la Sardegna è punteggiata ad esempio dalla presenza dei nuraghi da oltre 3.000 anni, e questo intervento disseminerebbe tutta l'isola di pale eoliche più alte di 200 metri, in quantità spaventose, sarebbero visibili da oltre 70 km di distanza. È prevista anche la costruzione offshore, cioè al largo delle coste, di torri ancora più grandi come la Tour Eiffel praticamente. Siamo quindi di fronte a qualcosa di incredibilmente esagerato, qualcosa che rimanda a delle speculazioni di tipo energetico e finanziario di grandissime proporzioni. Non è possibile consumare tutta questa energia in Sardegna, perché basterebbe ad alimentare i consumi familiari dell'intera Corea del Sud o dell'intera Spagna, per dire. Non ci sono cavi abbastanza grandi che possano trasportare altrove questa produzione. Serve a raggiungere quelle quote perseguite con ottusità dall'Unione Europea di produzione teorica di energie rinnovabili. Basta che si installi qualcosa, chi la installa riceve dei contributi di grandi proporzioni per anni, e poi alla fine saranno cavoli amari per chi dovrà smaltire queste torri che nel frattempo hanno comunque alterato il paesaggio. Oltre alla speculazione tramite le torri eoliche, c'è una speculazione sul fotovoltaico che grazie ai regali meravigliosi del governo Draghi, di chi l'ha votato, permette di realizzare degli espropri che possono sottrarre delle aree destinate per vocazione, per paesaggio, per ambiente, all'agricoltura, per dedicarle invece a enormi estensioni di tantissimi ettari di fotovoltaico. Le energie rinnovabili non erano nate per questi scopi. Sono energie molto flessibili che si possono usare in loco, si possono utilizzare per fare delle comunità energetiche, per installarle in dimensioni più ridotte e diffuse in luoghi che non alterano il paesaggio. Questa invece è la solita produzione di tipo industriale, concepita però con la logica di chi vuole sfruttare le miniere del Congo, cioè una logica prettamente coloniale. La Sardegna è soggetta a un attacco coloniale da sardo, da cittadino che ama la sua terra. Io non posso accettare che la mia patria sia soggetta a questo pericolo estremo. E questo luogo è un luogo simbolo, è stato subito individuato come uno dei luoghi simbolo della lotta dei sardi, che però è una lotta anche, direi, dell'umanità intera, perché questi beni sono un patrimonio non solo di chi vi abita, anche se lo sono in una notevole misura perché costituiscono la sua identità, ma sono di appartenenza dell'umanità intera, e verrebbero sacrificati non in nome di una maggiore efficienza energetica, ma in nome di una speculazione i cui proventi andrebbero in misteriose società che nessuno controlla, magari con sede nelle isole Cayman, con dei prestanome italiani. Se ne trovano tanti in queste circostanze. Politicamente c'è una lotta, dicevo, ci sono state tante manifestazioni, ce ne saranno ancora. Come tutti i movimenti, sarà un movimento variegato, anche con sue contraddizioni interne, con idee diverse, ma deve avere un'idea di fondo, cioè quella di impedire questo saccheggio che rischia di compromettere per sempre il destino di un popolo, di un'area, di una comunità, di un luogo magico come la Sardegna. Ci sono anche iniziative di tipo giuridico. La regione ha fatto una moratoria che è stata già impugnata, come era prevedibile, dal governo, perché c'è uno stato profondo italiano che ha già schierato in massa anche le sue forze dell'ordine a difesa di questa invasione di pale. Quando sono sbarcate nel porto di Oristano hanno trovato a presidiarle anche delle forze mai viste prima, sicuramente distolte da altre funzioni. E questo fa insospettire tantissimo su quanta protezione c'è dietro questo intento di uso del territorio. La moratoria non basta, e infatti è facilmente aggirabile da un ricorso alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale non ha dato mai grande prova di sé negli ultimi anni a difesa delle istanze popolari. C'è una proposta di legge popolare che sarà firmata almeno da 10.000 sardi. Nelle prossime settimane proporremo in tutti i modi che siano raccolte le firme, anche come Democrazia Sovrana e Popolare saremo ai tavoli e pubblicizzeremo, rilanceremo questa iniziativa. C'è anche una proposta di referendum che ha un suo peso, perché può permettere il pronunciamento popolare di tanti cittadini che altrimenti non avrebbero modo di esprimersi direttamente sulla questione, anche se ha un valore solo consultivo. Però serve davvero soprattutto una presenza popolare forte. Non si può vincere una battaglia di questo tipo se non c'è anche un movimento di massa. Quindi dalla Santissima Trinità di Saccargia vi saluto e vi chiamo alla lotta, non solo in Sardegna, ma ovunque noi teniamo ai valori dell'ambiente, dell'ambiente che non si fa cooptare dal finto green dell'Unione Europea e di tutti i suoi emuli.
E questo era un intervento di Pino Cabras del Partito Democrazia Sovrana e Popolare in difesa del territorio sardo da una indiscriminata e massiccia penetrazione di pale eoliche e anche di fotovoltaico su larga scala, quindi non su una scala accessibile e utile per le popolazioni locali, ma come forma di colonialismo e di verniciatura, con una verniciatura di green. E questa è Nada, all'aria aperta.
Tira un vento che fa male, tira un vento che mi fa male, tra le ombre della luce che acceca le persiane. Troverò il coraggio. Lo troverò e prima o poi aprirò questa porta e sparirò. Libera, 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 libera l'anima mia, libera l'anima mia, libera, 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 libera l'anima mia, libera la pazzia. Se più non sono una rosa è perché nel tuo giardino sono nati crisantemi senza spine né profumo. Troverò il coraggio, lo troverò e prima o poi sparirò. Libera, 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 libera l'anima mia, libera l'anima mia, libera, 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 libera l'anima mia, libera la pazzia. Con i piedi da uccello io cammino tutto il giorno, condannata a vedere com'è difficile amare. Troverò il coraggio, lo troverò e prima o poi prenderò il fucile e sparerò. Libera, 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 libera l'anima mia, libera l'anima mia, libera, 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 libera l'anima mia, libera la pazzia, libera, 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 libera l'anima mia, libera l'anima mia, libera, 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 libera.
E questa era Nada e il brano si intitolava All'aria aperta. Nel settembre del 2022 è stato fatto saltare il gasdotto Nord Stream 2, che avrebbe dovuto fornire trasportare fino a 110 miliardi di metri cubi di gas all'anno dalla Russia alla Germania. Un ecocidio spaventoso, un disastro. È la più grande emissione di CO2 in Europa, un disastro ambientale quindi enorme, di cui però non si è parlato abbastanza, quindi c'è stata una propaganda spesso antirussa, ben più potente di quella portata avanti dalla Russia stessa. Questa tragedia, questo disastro ambientale è stato il più possibile ignorato e addirittura si è tentato di attribuirne la responsabilità. È la stessa Russia, però i fatti poi vengono alla luce, ci mettono un po' di tempo, però alla fine vengono fuori. Secondo la notizie riportate dal Wall Street Journal, quindi una fonte attendibile, investigatori tedeschi stanno esaminando uno yacht in connessione al sabotaggio del gasdotto Nord Stream 2. Secondo il report del Wall Street Journal, lo yacht Andromeda, uno yacht di 15 metri, si ritiene che questo yacht abbia eseguito il sabotaggio del Nord Stream 2. L'Andromeda è stato preso a noleggio e si muoveva nelle acque della Polonia. Secondo quanto stato riportato dalle fonti, la Polonia quindi è stata un hub per la logistica e il finanziamento di questo yacht. E questo è avvenuto quindi alla fine di settembre del 2022, e questo yacht sarebbe stato responsabile dell'attacco di sabotaggio che ha comportato quindi un gravissimo attentato ambientale, disastro ambientale, e poi compromesso quello che era un accordo tra Berlino e Mosca per la distribuzione, il trasporto del gas. Lo yacht era stato preso in affitto a noleggio con l'aiuto di un'agenzia di viaggi che aveva la sua base a Varsavia, e questa agenzia sembra che sia parte di una serie di compagnie di base ucraina che hanno addirittura dei collegamenti sospetti con i servizi segreti ucraini. Il Washington Post ha riportato che gli Stati Uniti erano a conoscenza del piano per la distruzione, per il sabotaggio del Nord Stream 2. La linea Nord Stream avrebbe dovuto trasportare quindi tantissimo gas fino a 110 miliardi di metri cubi all'anno dalla Russia alla Germania, e si auspica che gli investigatori comunque riescano a scoprire praticamente chi sono i responsabili, chi sono i mandanti. Ci sono stati degli arresti senza estradizione per il momento, ma continueremo a seguire la notizia, perché ritengo che questo tipo di catastrofi devono assolutamente avere, chiedono verità, quindi gridano verità a tutto il mondo.
I can't see. поджег листву, весь мир горит, и я живу без опасных аэродромов. Вдыхаю дым минувших дней, смотрю на блеск ночных огней. Они мне больше не знакомы. Запрет.
E questi erano i B2, una band russa. Io ho chiesto a un conoscente russo che vive in Italia che tipo di musica ascoltava, e lui mi ha detto: io ascolto i B2 e questi ve li ho fatti ascoltare, i Nikamu Niverio. Ora passiamo ad un altro argomento, l'influenza aviaria. Che cos'è l'influenza aviaria e perché dovrebbe preoccuparci? Ma come? Siamo appena usciti dal disastro Covid che ci ha rovinato 3 anni di vita e che è costato la vita a milioni di persone. E i mainstream media, profeti di sventure, vorrebbero farci credere che la nuova pandemia è già in arrivo. E perché con tutte le nostre tecnologie avanzate non siamo ancora in grado di impedire che catastrofi tipo quella del virus di Wuhan non si ripetano? Questa è una grande domanda. E poi ormai l'ipotesi della fuga dal laboratorio è quella più accreditata anche tra i negazionisti della stessa fuga dal laboratorio. Quindi chi ha sempre sostenuto che l'origine del virus era assolutamente naturale, ma questa è una tesi che ha sempre meno plausibile e credibile. Intanto procedono gli esperimenti di gain of function volti a rendere più pericolosi dei patogeni attualmente non così pericolosi per l'uomo. Ma non è che l'aviaria la stiamo già creando nei laboratori? Come al solito siamo alla ricerca della verità. Vogliamo i fatti e soprattutto vogliamo la verità. Su questo tema vi faccio ascoltare un'intervista a un'esperta, la dottoressa Loretta Bolgan.
Sembra strano che poi compaiano al momento giusto. Quello che mi preoccupa molto, diciamo, è sicuramente la viaria. Non tanto perché stia facendo danni, tranne, diciamo, ovviamente agli allevamenti intensivi, che purtroppo è una nota molto dolente, ma sappiamo che gli allevamenti intensivi sono periodicamente colpiti da pandemie anche di questo tipo, e proprio anche per le condizioni in cui questi poveri animali sono tenuti. Ecco, non entriamo nel merito di questo. Sappiamo che gli allevamenti intensivi sono, oltre che un danno per l'allevamento, per gli animali, è molto pericoloso anche per chi ci lavora, quindi chi lavora negli allevamenti intensivi può essere sicuramente oggetto di infezione e poi di focolai di infezione. L'aviaria è sicuramente stata studiata tantissimo dalla spagnola in poi. Abbiamo avuto varie epidemie. L'ultima in ordine di tempo è stata quella dell'H1N1, che ci ricordiamo ancora bene cosa è successo, anche l'acquisto di lotti importanti di vaccini che poi sono rimasti lì, anzi in realtà non sono rimasti lì perché li hanno messi dentro il vaccino antinfluenzale, e quindi diciamo che quell'esperimento, anche in quel caso un esperimento H1N1, non è andato a buon fine. Ha permesso di ottimizzare un po' il sistema fino ad arrivare a quello che abbiamo vissuto con il Covid. Il problema è che tra l'H1N1 e il progetto Covid, chiamiamolo così, è stato studiato l'H5N1, che è una variante di aviaria, che è stata creata facendo fare un salto di specie. H1N1 ingegnerizzato, da quello che ho trovato in letteratura, parliamo di un ibrido tra l'H1N1, l'H7N5, adesso non vorrei dire una stupidaggine, quindi tra un virus particolarmente contagioso ma a bassa mortalità con un virus poco contagioso e ad alta mortalità. Quindi l'H5N1 che è venuto fuori è un ibrido tra i due ed è un prodotto di laboratorio, cioè tanto è vero che quando è stata fatta la manipolazione Trump a suo tempo si è messo per traverso proibendo addirittura in America il gain of function dell'aviaria perché l'ha considerata eccessivamente pericolosa. Gli studi ovviamente sono continuati, cioè non è che perché è successo questo, non sono più andati avanti. Quando noi eravamo chiusi in casa nel 2021, sempre a Wuhan, è stato fatto fare un ulteriore salto di specie H5N1 per studiarne le potenzialità, diciamo la pericolosità, quindi la sua capacità infettiva e soprattutto la sua mortalità. Ecco. E cosa succede? Che purtroppo dall'ultima ingegnerizzazione, quindi dall'ultimo lavoro di Genome Panse che hanno fatto, sono scoppiati dei focolai. Ecco. E sembra che questi focolai, geneticamente parlando, purtroppo sono proprio quelli che erano stati pubblicati in banca dati del Genome Panse. Qui metto un punto di domanda, ecco, perché devo ancora verificare la cosa, è ancora un lavoro che sto facendo di approfondimento, quindi non prendete per certo quello che vi sto dicendo, perché potrei anche modificare queste informazioni quando andrò un po' più in dettaglio nella genetica del virus circolante. L'H5N1 rimane comunque un virus contagioso, molto contagioso, respiratorio, quindi non è un virus come il SARS-CoV-2 che è praticamente un enterovirus, quindi tende a svilupparsi in pratica nell'intestino, ma colpisce i polmoni. Ecco, quindi ha un tempo di latenza tra l'infezione respiratoria e l'insorgenza dei sintomi più complicati nelle persone predisposte che è molto breve. Parliamo di qualche giorno, ecco, quindi il tempo per intervenire non è proprio così ampio. Quello che non sappiamo è quante persone che vengono infettate, quante persone che potrebbero venire infettate poi hanno la complicazione. Questo non lo può sapere nessuno. I dati attualmente sono veramente molto bassi, parliamo di persone che sicuramente sono state infettate negli allevamenti intensivi, però estremamente ridotto, come mortalità parlo. Qual è il problema? Che secondo me non è assolutamente una cosa di cui in teoria dovevamo preoccuparci, perché la viaria naturale ha il suo corso ogni 10 anni, circa, se non sbaglio, cioè un'epidemia che, ripeto, è di solito è pandemica, ma fa veramente un numero di morti molto limitato, soprattutto alle persone che hanno più patologie, quindi persone che purtroppo sono diciamo estremamente debilitate nei confronti di una infezione di questo tipo. Il problema è che l'FDA ha autorizzato i fast track a Moderna per la produzione di decine di milioni di dosi per un vaccino mRNA contro l'H5N1. Ecco, e Moderna ha accettato ben volentieri, ecco, ha avuto dei finanziamenti anche governativi per poter fare questo in tempi molto brevi, per cui Moderna ha assicurato che per settembre avremo i vaccini pronti per uso umano. In realtà c'è già un vaccino a proteine con adiuvanti che è stato venduto, mi sembra, in piccola quantità, in quantità sufficiente per vaccinare in Norvegia, se non sbaglio, e mi sembra che ci sono già le prenotazioni per il vaccino a mRNA. Non mi sembra che l'Italia abbia preso una posizione su questo, nel senso che non so ancora in Italia quale sarà il vaccino che verrà venduto, quindi sarà necessario secondo me aspettare che venga data una notizia ufficiale con la pubblicazione delle schede tecniche per capire che tipo di vaccino verrà utilizzato in Italia ma anche in altri paesi.
E questa era una intervista a Loretta Bolgan, e la cosa veramente incredibile è che la viaria naturale non è così pericolosa per l'uomo, ma noi stiamo facendo degli esperimenti in laboratorio, è stata creata con un salto di specie una varietà che invece è molto più pericolosa per l'uomo, e vengono anche prodotti dei vaccini appositamente per questa varietà creata dall'uomo in laboratorio. Queste sono cose veramente che lasciano sconcertati. Come sia possibile che il gain of function non sia ancora vietato e proibito? Quindi noi stiamo creando delle varianti più pericolose, più patogene per l'uomo? È impossibile. Dopo quello che abbiamo passato in questi 3 anni di Covid, continuiamo ad andare avanti con questo gain of function? È incredibile.
Se non voglio più stare con una nuvola nera in testa, ecco cosa devo fare, ecco cosa basta fare. Andare prima a dormire, guardare meno il cellulare, stare più dritto con la schiena, smettere di giudicare, smettere di giudicare. Io non voglio più stare con una nuvola nera in testa, ecco cosa devo fare, ecco cosa basta fare. Io devo ringraziare per ogni cosa che c'è al mondo, e poi raccogliere un fiore, se devo uccidere un fiore. Perché devo accettare che tutto quanto prima o poi muore, nasce come un fiore, se ne va come un fiore. Nasce come un fiore, se ne va come un fiore. Sono stufo di stare con una nuvola nera in testa, ecco cosa devo fare, ecco cosa basta fare. Andare prima a dormire, guardare meno il cellulare, e poi raccogliere un fiore, se devo uccidere un fiore. Perché devo accettare che tutto quanto prima o poi muore, anche se mi fa paura e non ci voglio pensare. Ma non c'è niente da fare, anche se fa così male, però persino il dolore se ne va come un fiore. Ma non c'è niente da fare, anche se fa così male, però persino il dolore se ne va come un fiore. Nessuno può scappare dalla gioia e dal dolore, ma non si può scappare dalla gioia e dal dolore.
Questi erano i Cani Band in fiore, e chiudiamo con un'ultima notizia che riguarda l'ondata di calore in Antartide. Partiamo però dalla geoingegneria solare, che sarebbe una tecnologia estremamente pericolosa. Basti pensare come si può pensare di schermare il sole per abbassare la temperatura. Però di questi tempi, con il discorso del clima, dell'allarme estremo sul clima, si parla anche della possibilità di geoingegneria solare. In questo caso i media mainstream ci terrorizzano tutti i giorni con il riscaldamento globale, con l'innalzamento degli oceani che dovrebbe conseguirne. Però si fa di ogni erba un fascio, e soprattutto si attribuisce al cambiamento climatico qualsiasi fenomeno meteo devastante. Tanto nessuno ha le prove per argomentare il contrario. Quindi un'alluvione, caldo estremo, grandinate con palle di 10 centimetri, e tutto viene attribuito al cambiamento climatico. Ma se la divulgazione scientifica non fosse alimentata da narrative ideologiche che spesso sono anche sponsorizzate o preconfezionate per scopi politici, allora si porterebbero dei fatti che sconvolgono il meteo, ma che sono da attribuirsi a cause completamente diverse dall'aumento di CO2. Prendiamo ad esempio l'ondata di calore che sta attraversando l'Antartide e che non può essere attribuita all'aumento di CO2 nell'atmosfera. Quindi che cosa è successo nell'Antartide? Praticamente si è avuta un'intensa ondata di calore a partire dalla metà di luglio che ha colpito la parte centrale e orientale dell'Antartide. In alcuni luoghi la temperatura è salita da 20 a 25 gradi centigradi sulla media normale. E questo è stato affermato da Tom Bracegirdle, che è uno scienziato dell'atmosfera del British Antarctic Survey. Una cosa veramente sconvolgente, straordinaria. È la seconda volta in 3 anni che durante l'inverno in Antartica, quando non c'è praticamente sole, si verifica un'ondata di calore così estrema. E questo fenomeno è dovuto però a un sudden stratospheric warming di cui abbiamo parlato in passato anche tante volte. Io ho interrogato quasi tutti gli esperti e i fisici dell'atmosfera, del clima su questo tema, però senza avere delle risposte molto chiare. In ogni caso, il sudden stratospheric warming è la causa del riscaldamento dell'Antartide. Nella stratosfera, quindi lo strato che si trova da 10 a 50 chilometri, durante l'inverno c'è questo fortissimo vento polare. Il riscaldamento repentino della stratosfera che si è verificato in questo caso ha cause non note. Però a causa di questo riscaldamento ovviamente la stratosfera si riscalda di decine di gradi e le conseguenze sugli strati sottostanti e in particolare sul vortice polare sono enormi. Quindi un sudden stratospheric warming si verifica ogni 2 o 3 anni, ma al polo nord, ma al polo sud invece sono stati in passato visti in maniera molto molto di rado. La causa di questo riscaldamento non è nota, per quanto si sa non c'è alcuna relazione con il cambiamento climatico, anche perché questo fenomeno che si verifica nel vortice polare ha luogo nella stratosfera, quindi non c'è nessuna prova, non c'è nulla che scientificamente possa provare che il riscaldamento climatico di cui si parla tanto possa essere la causa di questo riscaldamento di 20 a 25 gradi nella stratosfera che si sta verificando in Antartide. Naturalmente, quando viene riportata la notizia, questo fatto viene riportato, ma poi arrivano tutti i commenti che insomma in qualche modo collegano questi fenomeni che noi non capiamo ancora, che gli stessi scienziati non sanno spiegare, perché il sudden stratospheric warming non è stato ancora spiegato scientificamente. Vengono studiate le conseguenze ma non l'origine, però comunque quando viene data la notizia insomma vengono dette tante cose, l'articolo viene rimpolpato a destra e a sinistra, insomma alla fine comunque il riscaldamento climatico prodotto dalla CO2 rientra dalla finestra, anche se era stato escluso in primo luogo come causa di questo fenomeno. Ascoltiamo il parto delle nuvole pesanti, questo è il vento di Scirocco.
Quando arriva il vento umido del mare, quando arriva il vento caldo eccezionale, quando arriva il vento folle e ribelle,
a stare nella pelle. Quando arriva lo scirocco nella testa, all'improvviso scoppia la tempesta. Lo scirocco è un vento pieno di sabbia, lo scirocco è un vento pieno di rabbia. Lo scirocco è un po' meridionale, quando arriva anch'io mi sento male. Vento che passi di qua, prenditi questa città. Vento che passi di qua e distruggi questa realtà.
Dopo il parto delle nuvole pesanti, con il vento di scirocco, ascoltiamo questo Enzo Avitabile e il brano si intitola Oissa o Nikidon. E su queste note si chiude anche Libera la Radio di stasera, il programma di Radio Onda Italiana con Silvia Terribili. Questa sera avevamo delle notizie di attualità che riguardavano temi importanti e scottanti come il sabotaggio del Nord Stream 2, ma anche il riscaldamento improvviso dell'Antartide non dovuto però alla CO2, e abbiamo parlato anche della viaria, del rischio del gain of function collegato alla viaria, e abbiamo parlato anche del rischio di devastazione del territorio sardo per un'indiscriminata installazione di pale eoliche e di massiccio fotovoltaico su larga scala. Grazie ancora dell'attenzione e ci sentiamo la prossima settimana, sempre mercoledì dalle 20 alle 21.
Solo io.